When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui. È un'occasione particolarmente interessante, che peraltro è nata, come dire, anche come location, evidentemente sotto dei lumi strani e fortunati, perché avevamo immaginato inizialmente la scelta di un'aula più piccola e poi però abbiamo scoperto che oggi, 9 maggio, nel nostro Ateneo c'è una incredibile varietà di eventi ed erano state bloccate tutte le aule dell'Ateneo e quindi un po' timidamente ci siamo ritrovati ad accogliervi nell'Aula Magna, che è l'aula più prestigiosa dell'Ateneo di Salerno, che spero concordiate con me, è anche un'aula molto bella, e ci dà l'occasione altrettanto bella di avere qui ospite in mezzo a noi Malca Holder alla mia sinistra, che è stata l'autrice non solo del romanzo di cui poi parleremo, anche l'autrice, quella che ha fatto venire l'idea di questo incontro, che come sto per, cercherò di essere breve e lasciare immediatamente il più presto possibile lo spazio appunto al dibattito, che è anche nato come un esperimento. Siamo fatti qui con un pubblico molto variegato in termini proprio di provenienze, perché abbiamo gli allievi del liceo scientifico Mancini di Avellino, in particolare nelle componenti delle classi prima G, prima D, che è la scrittura di mia moglie, che diciamo la professoressa Guerriero, che è nota appunto agli allievi qui presenti, seconda E, quindi io non sempre sono sicuro di leggerla correttamente. Ho fatto bene? Prima G, prima D, seconda E? Che sono qui da protagonisti perché stiamo proponendo a loro un esperimento in vista della partecipazione a un progetto PON che il liceo Mancini svilupperà con l'Università di Salerno, col distretto ad alta tecnologia per i beni culturali, che è un altro dei promotori di questo incontro di cui parlerò tra un istante, che ha come tema sempre l'utilizzo delle tecnologie per in qualche maniera cambiare, modificare, comunicare. E quindi in particolare, per esempio, ai ragazzi del liceo chiediamo di non solo partecipare, ovviamente seguire attentamente la conferenza, ma gli chiederemo il nostro incontro, conferenza parola standard che viene in mente, ma è soprattutto una conversazione che vorremmo avere tra le persone che si trovano. Ecco, l'unica cosa un po' difficile di questa aula è che, come dire, chi sta da questa parte si sente un po' separato dal pubblico, invece il nostro obiettivo è proprio di fare una chiacchierata con voi, di porre queste tematiche con voi. E dicevo, gli chiediamo ai ragazzi del liceo, e in realtà anche, come dirò tra un attimo, ai nostri studenti dell'università, di fare proprio anche un lavoro proattivo di individuazione delle tematiche che all'interno della conversazione verranno fuori. Noi stiamo registreremo l'intero intervento, e poi sceglieremo, con l'aiuto degli studenti, alcuni brani della nostra chiacchierata che verranno utilizzati per essere poi oggetto di una puntata speciale di un podcast di tiratura nazionale. Si può dire tiratura per un podcast, non so. Chiederei al professore Colace gentilmente di far comparire digitalia.fm, che è una trasmissione su web, un podcast che da 8 anni è presente e che ha anche l'onore di essere sostanzialmente il podcast più ascoltato in Italia come podcast indipendente sul rapporto tra tecnologia e cambiamento della società, perciò Digitalia, che insieme a un altro podcast, fantascientificast.it, è l'effettivo promotore di questo incontro con Marc Holder. Mi rendo conto che sono stato un po' confuso e ho messo troppe cose insieme, perché so davvero tante. Torniamo un po' proprio alla radice, così inquadro meglio, completo i saluti dei convenuti e inquadro meglio lo scenario complessivo. Abbiamo anche qui gli allievi del liceo Diaz di Caserta, i quali partecipano con noi a un'attività di alternanza scuola-lavoro, e sono qui presenti allievi delle classi quarta A, B, C, D. Abbiamo fatto una spazzolata sulla prima parte dell'alfabeto. Dove siete, ragazzi? I ragazzi del Diaz si sono nascosti dietro. A, B, C e D, scusatemi, precisano, è il liceo Diaz di Caserta, però è la sede di San Nicola la Strada, con questo approccio glocal che ci contraddistingue. E infine, scusatemi, li ho lasciati per ultimi perché siamo di casa, ci sono ovviamente studenti del nostro Ateneo, in particolare studenti dei corsi di applicazioni multimediali e dei corsi di reti di calcolatori. Anche loro hanno una consegna specifica relativamente alla loro attività didattica su questi corsi, quindi anche loro hanno come proprio incarico quello di non solo partecipare e seguire attivamente il nostro incontro, ma anche proprio di individuare poi all'interno dell'incontro le tematiche principali che, come dicevo, saranno oggetto di questo ulteriore sviluppo con questa trasmissione che verrà poi rimandata a livello nazionale, nel quale ulteriormente cercheremo di approfondire le tematiche in questione. Saluto naturalmente tutti i colleghi convenuti e tutto lo staff che ha reso possibile l'organizzazione dell'evento. Non provo a fare i nomi perché altrimenti sbaglio di sicuro e mi confondo. E invece, giustamente, è il momento di completare il quadro delle persone che faranno la parte attiva della conversazione. E cominciando da sinistra di Malca abbiamo il professor Antonio Picariello, che oltre che un caro e vecchio amico, è titolare della cattedra di basi di dati, la dico così in maniera semplice, dell'Università di Napoli Federico II, esperto di Big Data, che quindi ci potrà aiutare con un punto di vista un pochino più tecnico. Per esempio, verranno in mente delle cose e potremmo chiedere a lui: si possono fare, non si possono fare, sono scienza, sono fantascienza? Alla mia destra abbiamo Maria Francesca De Tullio, che sostituisce la professoressa Dominico, la quale è stata colpita da una brutta influenza ed è a letto con la febbre, ma la radice è la stessa, nel senso che l'idea che ha portato a comporre così il tavolo era quello di bersagliare Malca con un fuoco di fila di domande, a partire dalle idee che lei ha introdotto nel suo romanzo, da questi due punti di vista, no? Perché il romanzo di Malca, lascerò adesso a lei la parola, così gli spieghi tu un po' meglio di cosa parliamo, ha proprio come cuore questa trasformazione della nostra società, dei nostri sistemi di governo, del nostro modo di vivere, che in qualche maniera è resa possibile dalla tecnologia e che è evidentemente resa possibile anche dal modo in cui la legge, i regolamenti si adattano, si modificano, si trasformano, condizionano la tecnologia stessa, no? Quindi, ecco, l'idea complessiva che oggi vorremmo tentare di raggiungere è di fare una chiacchierata a partire dal romanzo di Malca, Infomocracy, che peraltro è in uscita in Italia per i tipi di Frassinelli, sarà pubblicato nel mese di settembre, è uscito invece nel 2016 per i tipi di Thor, c'ho qui con me la copia cartacea, è disponibile naturalmente anche in formato digitale. Il romanzo Infomocracy, appunto, ha dato il via a questo interessantissimo dibattito e peraltro, come diremo tra un po', ha avuto anche veramente delle visioni profetiche rispetto al tipo di problemi che si possono generare, alle cose, alle provocazioni che stanno nascendo e che noi dobbiamo affrontare, giusto per fare rapidamente l'elenco, appunto la privacy, la possibilità di utilizzare le informazioni per influenzare il nostro comportamento. Ho parlato fin troppo, ma la tematica era complessa, spero di aver dato un quadro ragionevole di quelli che sono gli argomenti sul tavolo. Lascerò subito la parola a Malca, alla quale chiediamo di raccontarci come le è venuta questa idea, di cosa parla Infomocracy, e poi appunto questa non è una conferenza in senso tradizionale, non faremo interventi, ma piuttosto cercheremo di farci delle domande a vicenda e naturalmente ci aspettiamo soprattutto domande da parte del pubblico. Bene, vai Malca.
Grazie per la presentazione e grazie a tutti e tutte per venire, ascoltare e partecipare, spero, nella questa discussione. E mi dispiace prima per mio italiano, che è possibilmente misto con spagnolo o francese o altro. Se non capite, vi prego di dirmi per spiegare e tradurre. Yeah. Ma proviamo con l'italiano. Questo libro, questa romanza che ho scritto, è un thriller politica della fantascienza che toma lugar, che è una storia del futuro, più o meno 60 anni nel futuro da questo momento, e è un futuro dove le Stato-Nazione è finito, è quasi, rimangono qualche Stati, ma la parte più grande del mondo ha cambiato un sistema differente, un sistema di governo che si chiama nella romanza microdemocrazia. E questa microdemocrazia si basa in un unito giurisdizionale.
Sul sistema giuridico?
Un unito.
Un'unione?
No, a unit. A jurisdictional unit, peace, un'unità giuridica.
Un'unità giuridica.
Un'unità giuridica qua, che io chiamo un centenale.
Use English when you want, we will try to translate, and okay. Most part of the people can
understand. E dimmi, ok? Se non capite, please.
Se non capite, alzate la mano.
È meglio capire che non capire. È meglio che tradurre. Sì, please. Non voglio parlare un italiano qualsiasi che nessuno capire.
Tranquilla, finora capiamo benissimo, giusto o no?
There's no point to that. Okay. Quindi abbiamo quelle unità che sono di 100.000 persone. Yes.
Lei ha introdotto l'idea che c'è un'organizzazione della società basata su micro comunità di 100.000 persone che condividono un sistema giuridico.
E ogni centennale, come si dice?
Si chiamano centennali.
Queste unità può scegliere nelle elezioni qualsiasi
sistema
governo.
Può scegliere un qualunque sistema di governo
che vogliono dentro di tutte le governi nel mondo. Che voglio dire che non è la geografia. La geografia che decise le opportunità, le possibilità e le opzioni di governo.
Okay. Perché questi centennali non sono necessariamente geograficamente distribuiti, ma piuttosto è sulla scelta del sistema.
Che vuol dire che, per esempio, Salerno ha quante persone?
200.000.
Ok, so nel Salerno puoi avere due centenari. Uno può scegliere un governo
democratico,
un governo della sinistra, un governo forse con relazione al nord Europa, e l'altro può scegliere forse un governo che è molto infocato nel calcio, e tutti i sistemi di questo governo sono arreglati per promuovere il calcio. È una cultura del calcio, tutte le tasse, tutte le...
Secondo me a Salerno funzionerebbe benissimo, anche a Napoli.
È una possibilità, dico. Può essere anche un governo che è che è diritto per le grandi società, companies, right?
Sì.
Le grandi società, le corporazioni, con tutte le tasse, tutte le leggi arreglate per promuovere l'industria propria di queste società. Oppure può essere un governo che è relazionato con la cultura propria da qui, con tutte le
tradizioni, con le tradizioni locali.
La tradizione locale, infatti. Quindi l'idea è di avere molta possibilità di scegliere il governo, non solo in una democrazia dove si deve pugnare o discutere con tutta l'Italia, che è grande e che ha molti interessi diversi, ma con una comunità più piccola, per avere la possibilità di scegliere più raffinamente,
più finemente
le opzioni che
corrispondono alle tue esigenze.
Esatto.
Quindi una micro democrazia, nel senso che, come dirà tra poco, grazie all'utilizzo della tecnologia, ci sono queste micro aggregazioni che danno la possibilità alle persone di scegliere il proprio sistema di governo preferito, indipendentemente dalla situazione geografica. Per cui la cosa che poi succede è che, per esempio, a Salerno attraversi la strada e passi da un governo a un altro, con leggi differenti.
E l'altra faccia è che per un governo può avere dei cittadini nel tutto il mondo. 100.000 qui, 100.000 là, e così. E per gestionare...
Per gestire
quello è importantissimo la tecnologia. E non solo la tecnologia, perché la tecnologia in sé può essere democratica o non democratica, può essere, può facilitare l'elezione o ostacolarlo. E quindi nel libro preciso che c'è una organizzazione grande, globale, una burocrazia. E possiamo immaginare una combinazione dell'ONU.
Dell'ONU?
Dell'ONU.
Okay, una combinazione dell'ONU
e Google.
E di Google.
Che è un'organizzazione molto grande, una burocrazia, con la ragione d'essere e gestire l'informazione.
Garante dell'informazione.
Garante, ma anche gestire nel senso di collezionare, organizzare e anche promuovere a tutti.
Quindi l'altra idea chiave del romanzo, se si è capita, è che esiste poi un organismo che è un mix tra quella che potremmo immaginare come un'istituzione, l'ONU, e però anche una grande corporation privata, Google, che ha proprio nella sua idea assunto il ruolo di chi individua, gestisce, si fa garante delle informazioni e poi è anche garante del fatto che queste informazioni vengano distribuite a tutti i cittadini. Questo sistema si chiama Information.
Sì.
Okay? Quindi le due idee chiave del romanzo sono queste.
Sì. E perché? Perché quello che limita la democrazia
nel passato,
quando è cominciata l'epoca moderna, è la tecnologia, perché per scegliere bene bisogniamo capire bene e avere tutte le informazioni sopra le opzioni, ma anche per capire, per sapere di tutte le leggi, se abbiamo questo sistema con attraversare la strada a un governo diverso, è importante avere tutte le informazioni, così sai quando attraversi la strada quali sono le leggi che cambiano e quali sono le differenze. Quindi l'informazione è una parte fondamentale della democrazia e così avanziamo l'informazione e la tecnologia di comunicare l'informazione, così possiamo anche avanzare la democrazia e tutto il sistema del governo.
Quindi l'idea di fondo, si è capito? Non tanto. L'idea di fondo è stata quella di dire, ok, quindi la democrazia in qualche maniera è facilitata piuttosto che ostacolata dalla presenza della tecnologia. Immaginare un sistema di microdemocrazie che possono convivere è possibile solo a partire dal fatto che c'è effettivamente questa possibilità di avere a disposizione banalmente, per esempio, le informazioni. Io attraverso la strada e devo sapere che sto in un sistema di governo diverso, perché magari da questo lato della strada, faccio un paragone eccessivo giusto per capirci, con il rosso si passa e con il verde si sta fermi al semaforo, e dall'altro lato della strada è il contrario. Quindi io perché possano sopravvivere queste microdemocrazie deve esserci la tecnologia, ma la tecnologia significa anche chi è garante dell'informazione, e quindi c'è questa sua idea di questa super istituzione che garantisce questo. Naturalmente questo è l'inizio e poi da qui parte il thriller.
Sì, e anche devo dire che per me, come io sono sociologa, sì, per me l'interessante sono queste organizzazioni, come funzionano e come affettano la società, ma anche è importante la tecnologia per facilitare l'azione di queste organizzazioni. Quindi nella romanza, per esempio, l'informazione si progetta frente all'occhio.
Tenete presente i Google Glass che non sono mai usciti? Cioè la realtà è un concetto di realtà aumentata. che è stata portata a uno stadio molto efficace. Avete visto sicuramente qualche film recente di fantascienza in cui sullo schermo del casco ti compaiono tutte le informazioni, qui è la stessa cosa, no? Quindi tu hai le informazioni immediatamente disponibili sul tuo campo visivo, se attraversi la strada non è che devi guardare il cellulare, sui tuoi occhiali ti arriva l'informazione, sei nel centennale questo qui.
Ma per me, si dico veramente, quello non è sì importante, è una cosa di darle il sapore di fantascienza, perché penso che non è molto diverso avere l'informazione qui frente agli occhi o avere il telefono che uno guarda in ogni minuto. è una cambia superficiale.
Okay. Allora, quindi... L'altra cosa ovviamente che c'è nel romanzo, che è stato particolarmente profetico, è la considerazione che se c'è un sistema che in maniera monopolistica gestisce l'informazione, evidentemente è possibile manipolarlo. No? E che quindi quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito, per esempio, poche settimane fa, pochi mesi fa, con questo enorme diciamo, fenomeno di Facebook, di Cambridge Analytica, no? Lo scoprire che il gestore del monopolio è chiaramente suscettibile di utilizzi dell'informazione, con tutte le problematiche relative alla privacy e via così, che sono molto sottili, e di domande del tipo l'elezione del presidente Trump, piuttosto che nel nostro caso i risultati delle votazioni ultime con le diverse campagne elettorali che sono state fatte, sono condizionabili e da chi e in che maniera, che è un'altra tematica particolarmente critica. A questo punto, se siete d'accordo, io lancerei appunto due domande, una a Picus, al professore Vicariello, scusate, noi
ci chiamiamo così,
e una a Maria Francesca, che sono appunto, a partire da quest'idea, diteci voi, innanzitutto vi piace, vi sembra possibile, cosa vedete di quello che sta accadendo nella nostra società contemporanea, di simile o di, no, oppure di dissimile, e che criticità, in modo che possiamo anche fare delle domande cattive a Malca rispetto al fatto, vabbè, poi è un thriller, una trilogia, questo che esce, il primo volume, vedete sulla... Vedete sugli schermi la copertina dell'edizione italiana. Tra l'altro Malca mi ha detto che lei tutto avrebbe messo come sottotitolo, tranne che un sistema perfetto. È stato l'editore italiano, no? Che ti ha, diciamo, che ha scelto questa dicitura, perché la sua idea è che il sistema non è perfetto.
No, e penso che anche loro lo mettono come
una provocazione.
Ironia, sì. O non so, spero.
Ok, chi vuole cominciare? Vicus?
Allora... Innanzitutto, mentre parlava Malca, anche ho letto un po', non tutto il libro, ma delle frasi, dei pezzi del libro, li ho digeriti, e pensavo un po' allo stato di quello che è oggi la tecnologia, perché Massimo citava poco fa Cambridge Analytica e poi faceva la domanda, ma un sistema del genere è possibile o no? E dal punto di vista tecnologico, io non posso che rispondere che un sistema del genere già esiste, di fatto. Qualche settimana fa è stato dato l'annuncio che in quest'ultimo anno, appena trascorso, nel 2017, il numero di informazioni che è presente sulla rete è arrivato a 1.2 zettabyte. Ora, non per annoiare i ragazzi,
ci devi spiegare zettabyte,
che cosa sono questi zettabyte. Zettabyte non sono animali, no? Però zettabyte sta a significare 2 alla 70 byte. Voi sapete cos'è un byte? Sì, un byte è piccolino. Quanti bit ci stanno in un byte? 8, bravi, soprattutto quelli che stanno guardando.
I calcolatori hanno risposto subito. Bravi, ragazzi.
Promossi. E, attualmente dire zettabyte, voi immaginate un disco rigido da un tera, che oramai ce l'avete tutti, no? Un terabyte, essenzialmente è quello che, se andate da un vendor, immediatamente chiavi in mano lo trovate velocemente, a basso costo. Se noi pigliamo questi dischi da un tera e li mettiamo in fila, arriviamo a circa 25,7 km di dischi per contenere un zettabyte. Un zettabyte contiene circa 1000 volte in più le informazioni attualmente presenti in tutte le biblioteche del mondo. Quindi, di fatto, dal punto di vista della, Marca diceva, raccogliere, comporre e promuovere le informazioni, mi sembrava il manifesto di Tim Berners-Lee quando ha prodotto il World Wide Web. Quindi lo stato della tecnologia oggi è esattamente questo. Le informazioni ci sono, ce ne sono tante, e noi siamo i primi produttori dell'informazione. Questo oggettino che noi tutti amiamo, anzi mi sembra strano, penso che i vostri professori al liceo vi hanno proibito di portarlo oggi, no? Perché mi immaginavo che nel giro di 3 secondi l'avremmo preso tutti, no? E tra l'altro c'è uno studio che ha fatto un mio studente sull'addiction da cellulari, che è molto interessante, poi dopo ve lo suggerisco, perché è una malattia comunissima. Questo oggettino è il massimo produttore di informazioni. Vi racconto solo questo. Io normalmente faccio una vita un po' sbattuta, perché abito in provincia di Avellino, lavoro a Napoli, tra un po' devo scappare, vado a fare lezione all'Accademia a Napoli, poi insomma vado avanti e indietro. Ed è straordinario come il mio cellulare, appena mi metto in macchina, mi suggerisce dove devo andare in una certa ora del giorno e che cosa devo fare. Chiaramente io non ho mai detto nulla al mio cellulare di raccogliere queste informazioni. Queste informazioni vengono continuamente acquisite dal sistema, in questo caso è la Apple, Google, identica, e anzi ancora a maggior ragione, in più. E che cosa sta succedendo? Che noi, volenti o nolenti, stiamo già in un mondo in cui, dal punto di vista tecnologico, tutte le nostre informazioni, dal momento in cui ci svegliamo, quando andiamo a dormire, e le abitudini, gli stili di vita, il lifestyle che noi abbiamo, vengono raccolti e messi all'interno delle macchine. Qual è la novità che negli ultimi 10 anni è venuta fuori? La grande novità è che, mentre prima queste informazioni prodotte non c'era spazio fisico per poterle conservare e quindi elaborare, oggi c'è la rivoluzione che noi chiamiamo diciamo dei big data. I big data sono la mia ultima passione, faccio un corso all'Università di Napoli sui big data analytics, e queste cose li raccontiamo con i miei studenti e li analizziamo ogni giorno. Qual è il punto? È che con la nuova tecnologia, di fatto, oggi non solo abbiamo la possibilità di conservare queste informazioni, ma possiamo utilizzarle per fare cosa? Per capire che cosa è successo, per capire perché è successo, per capire cosa dobbiamo fare affinché accada un certo evento, ok? E per predisporre tutto ciò che serve perché un certo evento accada. Questo è lo stato della tecnologia. È buono o cattivo? Penso che verrà fuori da questa discussione almeno un'idea, non saremo noi a dare una risposta definitiva, però vi voglio solo provocare su una cosa. A chi si è strappato le vesti quando ha scoperto che Cambridge Analytica aveva usato i dati per le campagne elettorali? Scusate, ma il giorno stesso che voi vi siete iscritti a Facebook, che pensavate di trovare? L'anima gemella? O il giorno stesso che avete accettato di entrare in un sistema che si chiama social network? È sbagliato, è giusto, è cattivo, non lo so, però di fatto tutti, in maniera cosciente o incosciente, abbiamo ceduto, e qui provoco anche la giurista, i nostri diritti per poter partecipare a qualcosa che sembrava neutro, ma neutro non è. Perché in questi prodotti, nei social network ad esempio, il vero prodotto, perché è gratis? Perché il prodotto siamo noi. siamo noi che la alimentiamo continuamente con quelle che sono le informazioni e con quelle che sono le cose che noi facciamo. Un'ultima cosa, per farvi capire quanto è vera la descrizione che ha fatto Marca, che è, diciamo, di tra qui a 60 anni, ma insomma siamo a buon punto. E voi sapete che ci sono degli studi psicologici che vengono fatti, che poi ha usato Cambridge Analytica, no? Per cui ogni utente sulla rete viene caratterizzato da 5 fattori fondamentali, che sono l'aspetto un po' psicologico, neurocritico, come si chiama, neurocriticism, l'apertura mentale, eccetera, eccetera. Questi 5 punti riescono a caratterizzare in uno spazio consolidato, empiricamente provato, la stragrande maggioranza delle persone. Ogni volta che noi facciamo un like su Facebook, non stiamo solo dicendo quanto mi piace la foto di Massimo De Santo. Stiamo dicendo e stiamo dichiarando quelle che sono le nostre attitudini, i nostri, come dire, le nostre preferenze, stiamo dichiarando il nostro stato d'animo, cioè ci stiamo confessando, peggio che dal confessore. Questi dati a cosa servono? E questo è il punto numero, diciamo, fondamentale. Perché tutti questi dati così raccolti, e oggi possiamo mantenerli, possiamo elaborarli in tempo reale, tutti questi dati possono avere un uso piuttosto che un altro, ma come diceva Einstein, il problema non è lo strumento. Einstein diceva sempre che in fondo la prossima guerra mondiale sarà combattuta con archi e pietre. Perché? Perché il problema non è la tecnologia, il problema è l'uomo, e cioè chi usa quegli strumenti così potenti.
Prima di passare la parola a Maria Francesca, io chiederei a Marca, nel tuo libro, in Infomocracy, cosa immagini tu rispetto a questo fatto di cedere le proprie informazioni?
Sì. Il libro veramente è una risposta a quello che descrive, che la situazione che abbiamo in questo momento adesso, perché la fantascienza normalmente, non so, per me come scrittore, non è una questione di prognosticare il futuro, è una questione di esaminare, di osservare il momento che abbiamo adesso tra un lente futuristico. Per mostrare qualcosa, quindi è una risposta a tutto quello, tra immaginare un sistema un po' differente di usare l'informazione. Nel libro abbiamo ugualmente tutte le nostre informazioni, ma la differenza è come l'information nel libro è una burocrazia internazionale e non governamentale. Tutta l'informazione, tutti i dati sono gratis, sono disponibili gratis, e quindi l'economia di attenzione, l'economia dei dati non esiste più. Ma esiste di qualche modo, perché sempre c'è un'economia, ma è totalmente differente dalla situazione adesso, che le società, le cooperazioni cercano queste informazioni nostre per le vendere alle altre corporazioni. Quindi immagino un sistema in cui cediamo i dati, ma i dati sono là per tutti, non sono chiusi per una corporazione per vendere agli altri. No, non è un sistema perfetto, come abbiamo detto, c'è i suoi problemi anche, ma sono problemi differenti, diversi, e quindi il proposito del libro è potessere pensare in un sistema totalmente differente per vedere i nostri sistemi più chiaramente.
Adesso chiederei invece a Maria Francesca di dirci, ma con le leggi che sta succedendo e che ne pensi di quello che abbiamo detto finora?
Certo, allora io diciamo parto dalla provocazione della tecnica, cioè in questo caso degli ingegneri, cioè che ci dicono giustamente noi abbiamo ceduto i dati, perché ogni volta che ci iscriviamo a Facebook, ogni volta che ci iscriviamo ai servizi di Google, eccetera, c'è un'informativa scritta piccolo piccolo, lunghissima, che nessuno legge, ci ti chiede, guarda, noi facciamo questo e questo con i tuoi dati, tu ce li vuoi dare? E noi ovviamente diciamo sì per poter, diciamo, avere il servizio. Questo come si chiama in diritto? Si chiama una disposizione di un proprio diritto fondamentale, che in questo caso noi chiamiamo riservatezza o privacy. Cioè, cosa significa? Che in generale il diritto ci garantisce, la Costituzione ci garantisce, che noi possiamo essere visti dagli altri, oppure le nostre informazioni possono essere lette dagli altri solo se noi consentiamo. Quindi siamo noi a poter a dover avere la possibilità di controllare tutte le nostre informazioni. Però questo significa anche che in questo momento c'è una differenza fondamentale di potere tra chi ci chiede i dati e noi che glieli diamo. Quindi in effetti c'è un consenso, però diremmo noi giuristi che questo consenso è dato, ma anche in base a una differenza di potere. Perché? Perché ovviamente se noi non abbiamo Facebook, se noi non abbiamo Google, se noi non abbiamo internet, attualmente siamo al di fuori di qualsiasi giro, non dico di amicizie, ma quantomeno molto spesso di lavoro, di altro tipo di esperienze. Quindi diciamo c'è innanzitutto un problema non tanto di qualcuno che ruba i nostri dati, ma un problema di disuguaglianza, perché questa prospettiva che ci descrive Malca nel volume in effetti è anche molto simile al vero, cioè questa piattaforma unica che governa l'informazione, attraverso la quale passa le informazioni, perché adesso non è che abbiamo una piattaforma unica, però se voi ci fate caso, io penso quasi che tutti voi utilizzate social network, utilizzate i motori di ricerca, ci rendiamo conto che più o meno ricorrono sempre gli stessi social, sempre gli stessi siti su cui noi andiamo a cercare l'informazione. Quindi tra l'altro a questo proposito sarebbe interessante chiedere anche a Malca come lei immagina che queste piattaforme siano in grado di controllare l'informazione. Perché per esempio noi sappiamo che, immaginate come potrebbe fare, chiaramente quando noi mettiamo delle informazioni su Facebook o su un altro social, non è che Facebook le restituisce o le comunica ai nostri amici in maniera neutrale, assolutamente no. Facebook ha delle regole che i matematici chiamano algoritmi, ma che sostanzialmente sono delle regole, anche se funzionano, diciamo, in automatico, funzionano attraverso il programmino, ma sono delle regole che determinano ciascuno di noi cosa vede sulla propria bacheca, cioè non è che vediamo semplicemente in automatico tutto quello che i nostri amici scrivono. C'è una regola stabilita dalla piattaforma che in base alle nostre preferenze, in base a chi sono i nostri amici, in base a chi preferiamo leggere, eccetera, eccetera, ci fa vedere alcune informazioni piuttosto che altre. E Facebook dice, ma io non guardo il contenuto di quello che ci viene scritto, io come potrei leggere tutto quello che viene scritto per poter fare una moderazione? Dice, io stabilisco delle regole generali che non vi posso dire perché sono il mio segreto commerciale, stabilisco delle regole generali in base alle quali noi facciamo circolare le informazioni. E in questo senso che succede? Come questo episodio di Cambridge Analytica che abbiamo più volte menzionato, che abbiamo letto sui giornali, eccetera, che tanto spesso, considerato che i poteri politici molto spesso hanno rapporti con i poteri economici, ma comunque hanno anche la possibilità chiaramente di acquistare campagna elettorale, sfruttano questa capacità di Facebook di direzionare, di Facebook, degli altri social ovviamente, di tutti, sfruttano questa capacità di direzionare l'informazione. Perché? Per poter fare, diciamo noi giuristi, un'informazione profilata. Cioè io so che un certo tipo di persona ha un certo carattere, come diceva il professore Picariello, quindi la mia propaganda elettorale gliela faccio in un certo modo, so che è un tradizionalista, allora io gli mostro l'immagine della famiglia che sta a casa al completo, eccetera, eccetera. so che invece ha un carattere violento, allora magari cerco di dare di me l'immagine di una persona forte che può tenere in pugno il paese, che può governare. E questo ovviamente Malca lo sa meglio di me dal momento che è una sociologa, che frammenta la sfera pubblica. Cioè, cosa significa? Voi sapete che la democrazia si basa sul fatto che tutti i cittadini possono controllare i governanti, quindi se il governante, se chi fa una promessa elettorale fa una promessa che poi non viene mantenuta, lo sappiamo tutti. E poi, chiaramente, al momento del voto, voi non votate ancora ma voterete, molti di voi, al momento del voto ci ricordiamo chi ha mantenuto e chi non ha mantenuto le promesse. E si crea, diciamo, anche un dibattito pubblico su questo. Tutti noi abbiamo un terreno comune di informazione, almeno diciamo idealmente per come era prima la democrazia, diciamo dai giornali, dalla televisione, abbiamo un terreno comune di informazione su cui confrontarci. Questo diciamo è messo in crisi se ogni politico può rivolgersi a ogni persona singolarmente dicendo, non dico una cosa diversa ma dando anche sfumature diverse della stessa cosa. E quindi questo cosa significa? Che noi giuristi dobbiamo porci, ma soprattutto dobbiamo porre anche a chi fa le leggi, una domanda, cioè possiamo lasciare tutto questo alla spunta, al sì che noi clicchiamo perché siamo costretti nel momento in cui ci iscriviamo a Facebook? Perché chiaramente si potrebbe dire che noi abbiamo bisogno di regole che in certi casi diano un indirizzo a prescindere dal consenso che diamo noi o non diamo noi, che siamo comunque relativamente deboli rispetto alla piattaforma. E poi chiaramente io trovo molto interessante questo scenario di un'economia di un mondo in cui non c'è un'economia dei dati. Perché poi in realtà manco a farlo apposta, nell'ultimo articolo che ho scritto ho prospettato proprio una cosa del genere. Perché in realtà il problema non è tanto che qualcuno conosce il mio dato, perché oramai, come dicono anche molti entusiasti della tecnica, tutti i dati sono ovunque, è facile che qualcuno venga a conoscenza del mio dato. Il problema è la disuguaglianza di potere, cioè il fatto che questi dati sono concentrati in mano a pochissime persone. Quindi cosa significa? Che ci sono poche aziende che riescono a direzionare l'informazione perché sono in possesso dei dati, e noi invece cosa sappiamo di queste aziende? Niente, perché normalmente cosa ci dicono loro? Che loro guadagnano su questo, cioè sull'originalità del loro modo di trattare le informazioni, e quindi chiaramente non è che possono dire a tutti come trattano le informazioni, altrimenti non ci guadagnerebbero niente. Però chiaramente appunto è proprio questa possibilità di vendere e di fare sfruttamento economico del dato che poi crea, con meccanismi che non vi sto a riferire perché direi solo parolacce, però crea una concentrazione sul mercato, perché chiaramente ci sono chi ha più dati tende ad averne sempre di più, e quindi si creano queste piattaforme dove il potere è estremamente concentrato. E quindi questo appunto, ho cercato di dare qualche stimolo anche.
Visto che nel tuo libro c'è questa idea che appunto è stata creata questa istituzione che fa in modo che i dati sono di tutti, cos'è che non funziona poi?
ci sono molte cose che non funzionano.
Così vediamo le due facce della medaglia.
Sì, sì. Come abbiamo detto al principio, è un thriller.
È un thriller, non può raccontare la trama nel dettaglio.
C'è azione, c'è spiada.
No, spiada in English, please.
Spada.
Ci sono spade. Sì, sì. Cappe e spada, diremmo. Avventura di cappe e spada.
Le stelle delle ninja.
Okay.
Tutto quello anche nella novella.
Il libro è bellissimo, eh.
Ok, ma
cos'è che non va nel sistema?
Che non va nel sistema? Per seguire un po' delle idee della professora, anche per arrivare alla risposta di questa domanda. Il problema che vediamo adesso, il libro si chiama Infomocracy perché la democrazia è il regno del popolo,
Sì, è poco.
Infomocrazia è il regno dell'informazione, perché se noi, la gente, se noi il popolo, scegliamo i politici, scegliamo le leggi, solo possiamo scegliere basso in quello che sappiamo.
Possiamo scegliere solo in base a ciò che conosciamo.
All'informazione. Quindi quelli che controllano l'informazione controllano anche nostre scegli. Quelli, non noi. Perché sì, è la base di tutte. Quindi io l'ho scritto perché stavo molto frustrata per questo problema dell'informazione nelle elezioni nel mio paese, gli Stati Uniti, ma anche che ho visto la stessa cosa negli altri paesi dove ho abitato o ho lavorato. E quindi ho pensato, sarebbe fantastico se avrebbe un'organizzazione con autorità. E che così non c'è questo problema di che questi gruppi di persone credono nell'una cosa e credono tutto quello che dice un politico, e io e questo gruppo di persone qui pensiamo che quel politico mente
sì.
In tutto, e che tutto quello che credono loro non è la verità. È un problema, perché così non possiamo discutere, non possiamo vedere le politiche vere, le problemi vere delle leggi della povertà, se costruiamo qui o qua o là, o tutti i problemi così. E quindi ho pensato, un'autorità di informazione che ci può dire qual è la verità. Quali sono le studi, quali sono i dati importanti per ogni decisione. Ma il problema là, se c'è un'autorità dell'informazione, se tutti credono nel quello che dicono queste autorità, quindi se c'è un problema con l'autorità, se l'autorità dice qualcosa che non è la verità, finito tutto. Quindi il problema è quello. Il problema è che la corruzione è molto possibile se c'è una unità, un monolitico. Altrimenti, o più sottilmente, c'è il problema che non esiste la verità in molte case. E ci sono case che possiamo dire, io sono qui, non sono negli Stati Uniti in questo momento. Quello è la verità, quello è fattuale. Ma nella politica, nelle questioni importanti degli stati, nelle questioni importanti delle comunità, ci sono molte cose che sono veramente discutibili. E quindi l'altro problema è come espressare, sperimentare tutte quelle debatte importantissime, ma difficile. Le persone normali non hanno il tempo per capire tutte le argomenti di queste debatte, e sono molte le debatte che una comunità deve discutere e prendere decisioni. Quindi l'altra cosa, uno dei problemi grandi nel libro, nella romanza per Information, è come fare che la gente mette l'attenzione. Pure con tutte le tecnologie di avere i dati negli occhi è difficile.
Questo è un punto particolarmente interessante. Ovviamente le problematiche che stiamo mettendo sul campo sono tante, sono tutte complesse, però vorrei che poneste particolare attenzione a questo aspetto che a me ha colpito molto, perché tra l'altro è una delle tematiche sulle quali veramente da un po' cerchiamo di insistere. C'è un passaggio, cito più o meno a memoria in italiano, una frase molto bella che lei dice nel libro, in cui dice: puoi dare alla gente l'informazione, ma non puoi costringerli a pensare. Sì. Che è uno dei problemi fondamentali, e cioè il fatto che una tematica importante per la nostra vita è renderci conto che il lavoro, la consapevolezza su quelli che sono gli usi che facciamo di tutto, della tecnologia e delle informazioni, è, come dire, la prima scelta che devi fare, sulla quale devi investire delle energie. E al posto tuo, se tu non lo fai, qualcun altro lo fa per te. Questo è il vero problema. Io, per esempio, non sono d'accordo fino in fondo sull'affermazione che nel discorso della cessione dei dati noi siamo il prodotto. È una cosa un po' sottile, quindi lì l'idea è: se non paghi, non paghi perché tu sei il prodotto. Non è vero, secondo me, non è questo il punto, proprio perché andiamo in una direzione in cui i dati sono in qualche maniera comunque raccoglibili. E quindi in realtà il vero problema è un altro, che io non decido cosa fare dei miei dati. E il vero problema è che i miei dati hanno un valore e io li sto regalando. Non tanto che io sia il prodotto, ma che i miei dati vengono regalati perché io non li uso e non sono cosciente di quello che se ne farà. Come diceva Maria Francesca, quest'altro aspetto ancora, della opacità delle modalità di trattamento dei dati, gli algoritmi, no? Picus potrebbe raccontarci, con i big data la verità, la novità è che con i big data, per chi lo sa fare, vengono fuori correlazioni imprevedibili, no? Si scopre che a me piace il blu e che siccome mi piace il blu sono incline a votare una persona piuttosto che un'altra, lo dico con un paradosso, no? Blu ho visto perché l'ho comprato subito. Ora, una delle cose che io ho imparato in questi tipi di incontri è che superati i 45 minuti l'attenzione scende e inevitabilmente il tutto diventa un po' faticoso, quindi io sarei dell'idea, se siete d'accordo, di lasciare lo spazio per qualche domanda dal pubblico e quindi adattare la lunghezza dell'incontro alle vostre sollecitazioni. Se ce ne sono, bene, se no, come ci siamo dati delle consegne come di lavoro notevoli, e quindi possiamo poi naturalmente approfittare anche che Marca non scappa via e possiamo fare un po' di domande anche private, però io spererei che qualche domanda dal pubblico che ci dà la possibilità di aggiungere qualche ulteriore sfumatura venga, e quindi vi lascerei la parola. C'è Alessandra col microfono? Perfetto. Abbiamo un microfono wifi. C'è anche Antonio. Ci vuole solo un po' di coraggio a rompere il ghiaccio, dai, eccolo, vai. No, siccome lo registriamo, abbi pazienza, ti portano al microfono in modo che rimane a imperitura memoria tutto quello che dirai e sarà usato contro di te, ovviamente. Abbiate pazienza, facciamo questa, appunto, questo sforzo per lasciare poi la possibilità anche del lavoro successivo. Se ci fai la gentilezza di presentarti.
Sì. Si sente? Ok.
Perfetto.
Sono Gioacchino dal corso di informatica applicata di lingue. Avevo due domande, una per De Minico e Picariello. Se io in questo sistema, per diciamo gabbarlo, per prenderlo in giro, confonderlo, inserisco dei dati falsi, che cosa succede? Un'altra domanda per la Holder. Have you ever considered the possibility of a big worldwide shutdown, right? And what might be the consequences of such a thing? Grazie.
You're meaning a technical shutdown?
Yeah.
Okay.
Sure.
Please, Marco. Start with your answer.
Okay. I guess I can answer in English.
Say it in English. Don't worry, because the question was in English, and so.
Okay, so I can start by directing you to a book that takes this idea as a start.
Quindi indicherà ci dirà adesso un libro che.
Di una collega.
Risponde a quella domanda.
Che si chiama After the Flare, è scritto per Deji Bryce Olokutun,
Ok, poi ve lo descriviamo meglio. Sì. After the Flare.
Ma
titolo.
È un libro che immagina un, I don't know how you say, a solar flare.
Say it in English, don't
yeah.
worry.
A solar flare that knocks out technology.
Un vento solare, tenete presente, una fiammata solare che azzera la tecnologia.
In the world and has the effect that because the technology is knocked out in many parts of the world but is better in certain parts, suddenly a lot of the technology and industry, and in particular for the book, the space program, shifts to places where it wasn't before. So in the book, the space program suddenly becomes relocated, the entire global space program, relocated to Nigeria.
Quindi c'è un azzeramento della tecnologia per un evento solare, e questo provoca una ridistribuzione delle attività, in particolare siccome la tecnologia sopravvive in alcuni posti, il programma spaziale si sposta in Nigeria.
È molto bello e è rilevante per questa discussione perché immagine come la cultura differente influenza la tecnologia. E quindi è una tecnologia differente con diverse, dico, diverse. Con,
se vuoi te lo traduco in inglese.
Right. So it really imagines the way the technology could take a different path if it's working from a different place with different culture.
Per chi non segue esattamente l'inglese, quindi la cosa interessante del libro che sta citando di questo suo collega è che fa vedere come la tecnologia cambia a seconda della cultura delle persone che la utilizzano.
So that's a little bit of a avoiding the answer because that's what somebody else thinks would happen. For me personally, una cosa importante che esce nel mio libro è la decentralizzazione, no? So in the book we have a micro democracy. This means with a total collapse you have a slightly different situation because if there's a certain amount of self-containment in each of the groups, then it's a bit less of a catastrophe. But there is actually, in the book, a blackout of the system of information, because it's a thriller and things happen. And it's extremely disruptive because it's disruptive to the economy, to travel. The more we become dependent on, right now we could say we're very dependent on electricity everywhere. So something like a solar flare, if it knocked out electricity, or if we have problems with not just the production but the distribution of electricity in our societies, we have big problems. My personal experience, la mia esperienza del lavoro è soprattutto nelle situazioni umanitarie di cooperazione, di catastrofe. Quindi ho l'esperienza di essere negli ambienti primo, l'ambiente
ostile,
abituante all'elettricità, dove in un momento di catastrofe ha sito cortato. Okay, where it's been cut off. But also my experience is working in places where there's no electricity ever. And let me tell you, the second one is better than when you're used to it and it gets cut off. It's a big problem. There's no gas that can be pumped. If there's no gas, you can't transport food, things, and very quickly. Pumping water is impossible. Okay.
State seguendo, avete bisogno che la interrompa per tradurre?
We are arriving, we are transitioning into a moment where electricity is not, it remains fundamental, but beyond that, information. And particularly this virtual information. We have landlines less and less. We're dependent now on our cellular phones. We do fewer and fewer things in person. We do them all with the virtually. So in many ways, this is great. It's much cheaper. It's much more efficient. It's wonderful. But all of a sudden, if we have no information, we have no way of going back to the old forms of communication, of conducting business. You know, if I 20 years ago, if I wanted to travel here, I would go to a travel agent. Now, if I want to travel here, 10 years ago, let's say, if I wanted to travel here, I would go to the airline website. Now, if I want to travel here, I go to one of these compilers that takes all the airline websites and mixes them up and has their algorithms and find the cheapest way, right? So we're progressing to become more and more dependent on these, not just the minimal level of information, but then more and more these algorithms and these systems that are built on top of it to give us, and again, it's great, but we have to be aware of our contingency plans.
because otherwise everything falls apart and we're stuck in isolation, unable to conduct business or trade.
Bigus, Maria Francesca.
Sì, allora la domanda che faceva lui, che succede se io dico bugie? Nulla, semplicemente è previsto nel sistema. Nel mio algoritmo io so che c'è una certa quantità di persone che dicono bugie. Anzi, il fatto che tu dici bugie rende ancora più forte il mio algoritmo. Big data significa una cosa molto semplice, che mentre prima gli statistici, la statistica è stata inventata secoli e secoli addietro, quindi queste tecniche sono anche, come dire, ben consolidate da una vita, si preoccupavano di pulire i dati, di capire come fare, se è vero, la veridicità, eccetera. Una delle famose V di cui parla il Big Data si chiama proprio Veracity, è stata indicare il fatto che se un dato è falsato rispetto a un miliardo di dati che è ininfluente, allora io lo accetto e ti inserisco nel sistema e poi ti scarto perché statisticamente non servi. Quindi tecnologicamente non è questo il problema. Il problema dal punto di vista tecnologico è avere, come diceva lei, tutta questa grande quantità di dati. Adesso io che me ne faccio? Come li elaboro? Diceva prima la collega di giurisprudenza, Facebook non si va a controllare tutti i vostri messaggi. Come no? Facebook controlla tutti i nostri messaggi. Non c'è l'omino che lo fa, ma oggi si porta molto la parolina intelligenza artificiale, no? Con tutte le cose che vuol dire negativo o positivo. Vuol dire che l'informazione diventa conoscenza e quindi diventa intelligenza nel momento in cui c'è un algoritmo o uno strumento che è in grado di recuperarla, di elaborarla. Oggi questo è possibile. Ributto di nuovo la domanda. Il problema non è che questo oggi è possibile, ma qual è il criterio per cui questa cosa che è possibile, perché già oggi è possibile, ci permette di fare cose buone o cose cattive? Alcini, che è il Consorzio Italiano Nazionale per l'Informatica, abbiamo da pochi mesi messo su un laboratorio nazionale sull'etica nell'information technology, a sede a Torino c'è un carissimo collega che lo dirige, dove queste domande si incrociano con gli aspetti tecnologici, perché il vero punto è questo: il sistema esiste, non è perfetto, ma il sistema c'è.
E se mi posso permettere di chiosare, è il punto della responsabilità dei tecnici, cioè di chi poi ha la consapevolezza. I miei studenti di rete calcolatori sanno, io lo ripeto un po' fino alla noia, e cioè far cadere questa illusione che chi è l'esperto della tecnologia sia neutrale. L'esperto della tecnologia sceglie in che modo usarla, era anche questo il richiamo di Einstein, voi sapete per esempio sul discorso della bomba atomica, è proprio questo. Cioè l'uso che si fa della tecnologia ha dei risvolti etici. Scusa Maria Francesca.
Allora, quindi se mettiamo dati falsi, ma lei lo immagina come una forma di resistenza, diciamo? Perché sì, immagino chiaramente, come il professore ci saprà dire meglio, che ovviamente sarebbe una cosa che andrebbe fatta su vastissima scala. Ma vabbè, inutile che ce lo diciamo. Sicuramente potrebbe, infatti è stato detto, cioè ogni tanto giornalisticamente si dice ma andiamo a cliccare su link a caso in modo che confondiamo l'algoritmo, che se funzionasse su vasta scala, su grandi numeri, sì, sarebbe anche funzionante, ma chiaramente è molto difficile raggiungere questi grandissimi numeri perché, come diceva appunto la statistica, qua parliamo di dati che sono ben più numerosi delle tradizionali statistiche, ovviamente lei lo saprà meglio di me. Quindi per cui una singola azione potrebbe essere completamente ininfluente. Però poi diciamo che ci sono anche altre forme, se noi lo vogliamo dire. Per esempio l'altra volta parlavo con una persona di Macao, di Milano, che diceva per esempio ci vorrebbe un'iniziativa in cui tutti noi ci tracciamo, creiamo un software con cui tutti noi ci tracciamo parallelamente tutto quello che noi facciamo su Facebook, in modo che noi, se diciamo organizzati su grande scala, abbiamo un numero di dati paragonabile a quello di Facebook, ovviamente se lo facessimo tutti. numero di dati che, con cui poi potremmo fare quello che vogliamo noi. Oppure anche a Napoli c'è un progetto Cubotto che praticamente mira a creare un database dal basso. Quindi anche una storia, insomma, sceglie soprattutto da coloro che altrimenti non sarebbero raccontati. Diciamo, l'idea è di evitare che la storia la facciano i potenti, quindi loro soprattutto vanno a contattare con le realtà popolari o realtà di movimento per creare, per caricare video. Ovviamente loro hanno dei server molto potenti, quindi su anche grandi quantità di video, e per creare appunto un archivio diverso, un archivio parallelo, quello che noi metteremmo normalmente su Facebook. Si può immaginare di fare un archivio condiviso che sia nostro, che non appartenga a un'azienda, che possa essere utilizzato da noi e che, di cui noi controlliamo la gestione, perché poi la loro modalità di controllo della gestione delle informazioni sono decise in assemblee e quindi non sono decise dall'alto. Ovviamente, chiaramente si sviluppano tante di queste forme, anche a Pisa ci sono esperimenti, eccetera, forme di resistenza, che è inutile che lo dica, ovviamente in questo momento sono forme di resistenza abbastanza isolate rispetto al dominio che dell'azienda.
Ok, allora, se c'è abbiamo lo spazio per un'ultima domanda, se c'è, eccoci qui. Microfono, ecco Antonio.
Allora, io faccio delle osservazioni da profano e da persona che non è molto addentro a queste cose, volutamente, perché mi creano molta diffidenza. Allora, all'inizio, quando questi sistemi si sono avviati, le parole usate erano democrazia, democrazia diretta, partecipazione, inclusione, comunità, tutte parole molto positive, termini molto positivi, quindi la politica si può fare in maniera molto più avanzata e così via. Alla fine, in questi ultimi tempi, ci troviamo invece di elezioni corrette, elezioni falsate, grandi milioni di dollari che sono stati presi da qualcuno. I 10 più ricchi del mondo, la metà sono persone che hanno usato, hanno inventato e hanno messo. Ecco. Quindi alla fine andiamo a finire sul guadagno, sulla politica, sul potere e cose di questo genere. Dovremmo essere noi, popolo così sparso, a capire e a sapere in anticipo che quando diamo i dati, questi dati poi saranno usati, quindi dobbiamo essere così previdenti, giustamente, da sapere in anticipo che noi stiamo dando noi stessi, la nostra anima, a queste cose, mentre chi ha inventato una cosa di questo genere dice: io non sapevo niente, ma questa cosa mi ha fatto guadagnare milioni di dollari, io sono l'ultimo a saperlo, chiedo scusa. Allora, vi sembra civile, vi sembra etico, o non vi sembra una grande ipocrisia tutto questo? Grazie.
Marca, you want to say something?
Yes. Yeah.
Sì, ho capito bene. Ma sono d'accordo di una parte, perché sì, è evidente che le società, la Facebook, Mark Zuckerberg, tutti quelli hanno saputo esattamente cosa hanno fatto, ma ci sono delle conseguenze forse che non hanno visto esattamente, ma hanno saputo. Ma devo dire anche che non è che abbiamo cominciato con il direct democracy, tutto quello, e adesso siamo nel casino della politica, perché al stesso momento ci sono dei paesi e delle organizzazioni che avanzano con il direct democracy, con il liquid democracy, con dei progetti, dei iniziativi per usare i dati di forme più democratiche. Il problema che dobbiamo vedere, che dobbiamo pensare come il popolo, come cittadini, è che queste società, queste corporazioni grandi, Facebook e tutte, rispondono alle leggi fino a questo momento. Nel futuro non so, perché come le altre corporazioni grandi cercano maniere di establecersi.
Di stabilizzare, di rafforzarsi.
Di farsi organizzazione fuori delle leggi di qualche nazione individuale, no? They're a little bit now, they're international, they're finding ways to be outside of the laws that might govern them, and perhaps someday, like in my book, they will become governments in and of themselves, maybe. But at the moment, they are subject to both the laws that we put on them and also the incentives, the economic incentives that respond to these laws. So I think that there are ways to make better systems, to encourage better systems. We see the same thing with television stations, with radio stations, with newspapers, that there are ways that let them have more free rein in what they do, that let them be more influential, and that let them get more benefit, monetary benefit, power benefit, from the ways that they conduct themselves. And there are ways to be a little bit more restrictive and controlling. We're thinking about things like monopolies. We're thinking about things like the way that they're able to put advertising next to news or opinion next to news and confuse these. There are many ways that we can influence the way the companies do business. So no, we should not have necessarily foreseen the way they were using. We should not let Facebook or Google off the hook. We should not deny their culpability in this. But we also have to see that as there are many initiatives now that are trying to use data in ways that are positive for democracy, we need to think about the ways that we can encourage this in these large corporations as well.
Rapidissimamente sintetizzo quello che ha detto Malca, che era la nostra capacità come cittadini di influenzare una risposta in termini dei sistemi normativi e di incentivi che ancora in qualche maniera condizionano l'azione di queste corporation, in modo da in qualche maniera appunto condurre e non lasciare campo libero alla loro specifica iniziativa nella definizione di quello che accadrà e del modo in cui costruiamo questi modelli di funzionamento della società. Io aggiungerei a livello personale il fatto che questo non può che nascere da una nostra consapevolezza del valore di questi cambiamenti. No? È sotto gli occhi di tutti, come diceva per esempio il collega nella domanda, il fatto che intorno a questi cambiamenti tecnologici, come è sempre successo nel passato, chi ha saputo interpretarli ed usarli nel modo giusto, non necessariamente con un intento truffaldino o cattivo, ma con un intento anche agli inizi delle attività che hanno portato a questo cambiamento tecnologico, è ragionevole pensare che sui 100 che l'hanno interpretata, 90 sono in buona fede. Ma il problema è che se non c'è una consapevolezza di ciascuno, alla fine la strada che prendono queste cose sono sempre la strada dell'interesse, la strada del guadagno, dove prevale il modello di business e l'idea che io mi sto arricchendo, e scompare il diritto della persona, perché la persona appunto non è consapevole e regala le cose in giro. Per cui poi dopo, come dire, in assenza di questa coscienza, l'evoluzione che prende il sistema è libera, e quasi sempre nella storia, quando è libera, va male. Una parola finale da Pigus e Francesca, prima Francesca doverosamente, e se non ci sono altre domande possiamo chiudere poi l'incontro, e naturalmente, come dicevo, però ci tratteniamo qualche minuto anche per domande individuali ai relatori e a Malca. Vai Maria Francesca.
Okay, sì, chiaramente siamo tutti d'accordo sull'istanza, anzi in realtà giusto a titolo di curiosità, queste grandi aziende della rete sono già come degli stati, cioè ci sta la Danimarca che ha già stabilito un ambasciatore per i rapporti con Google, con Facebook, eccetera, cioè sono già degli stati. Ovviamente siamo tutti d'accordo sull'istanza che queste aziende che hanno un potere così grande rispondano, comunque si assumano le responsabilità di questo potere, però poi ovviamente dobbiamo anche capire come, nel senso che ovviamente diciamo noi nell'Accademia in giurisprudenza facciamo esattamente questo, non usiamo le provette, però giochiamo un po' a fare i legislatori. E ci diciamo sì, chiaramente dobbiamo immaginare una modalità, perché come appunto dicevamo prima, il Facebook o Google eccetera moderano sì i contenuti, lo fanno, però non lo fa l'omino, cioè effettivamente se uno chiede a chi gestisce Facebook di poter fare una moderazione di tutti i contenuti, ovviamente casi enormi come le elezioni degli Stati Uniti d'America non possiamo pensare che Facebook non sia consapevole, però se pensiamo a ogni singola notizia falsa, ogni singola fake news eccetera, ogni singolo commento violento eccetera, dobbiamo porci il problema di come un'azienda possa fare a gestire tutta la mole di informazioni, quindi a moderare tutta la mole di informazioni che viene immessa nel sistema. Immaginiamo che chiaramente tutto il mondo è su Facebook, quindi Facebook dice infatti io non ho una responsabilità editoriale. Quando si vanno a fare le cause contro Facebook, Facebook dice no, ma io Google, io non posso sapere tutto quello che viene pubblicato, perché altrimenti io non potrei tenere una piattaforma. Se dovessi essere responsabile io di tutto quello che viene pubblicato sulla piattaforma, non la potrei mai avere una piattaforma del genere, questa tecnologia che noi abbiamo non potrebbe esistere. Quindi non lo so se poi riusciranno a fare dei sistemi di moderazione automatica altrettanto efficaci della moderazione umana, se sfrutteranno tanti e tanti lavoratori come attualmente già si fa per la moderazione. Ci sono tanti microlavoratori che si guardano tutti i singoli video che l'algoritmo segnala come violenti per vedere se effettivamente sono violenti. Quindi è un aspetto che oggettivamente è problematico. Quindi sì, siamo d'accordo, ma come lo dobbiamo fare? Ovviamente una cosa che però secondo me è importante nel mondo dell'informazione, che poi è venuta un po' meno con l'informazione in rete, è quella del pluralismo, cioè normalmente nel mondo delle televisioni, non tanto in Italia ma diciamo all'estero, oppure nel mondo della stampa, la legge evita proprio che si formino delle posizioni dominanti, cioè evita proprio che si formino delle posizioni di un singolo soggetto in grado di controllare l'informazione. Perché? Perché ovviamente il semplice fatto che un soggetto sia in grado di controllare l'informazione dà il potere a questo soggetto di falsificarla. L'informazione, diciamo, è sempre qualcosa di parziale, come la mettiamo la mettiamo. Per questo motivo il legislatore sulle vecchie piattaforme si era inventato di creare almeno più fonti di informazione in modo che una compensasse l'altra. Quindi una piccola risposta che mi sentirei di dare è che in realtà più che imporre a Facebook la moderazione, che sarebbe anche complicato per quanto è necessario in parte, ma veramente chiamerebbe una riflessione diciamo approfondita, però capire come evitare che si creino questi monopoli, e ovviamente questo dovrebbe avvenire, senza scendere in tecnicismi, però valutando proprio il possesso dei dati, perché più le piattaforme sono affollate dalle persone, più altre persone le raggiungono, più quindi queste piattaforme acquisiscono sempre più dati, quindi forniscono un servizio migliore perché hanno più dati, i dati servono anche a fornire il servizio, più continueranno le persone ad andare là e i pubblicitari a voler mettere la pubblicità dove ci sono più persone. Quindi in realtà il controllo dei dati è una chiave nella concentrazione del sistema dell'informazione in rete, che probabilmente penso sia su quella che si dovrebbe agire per creare quantomeno un pluralismo di piattaforme, se non appunto obbligare Facebook a fare una moderazione.
Io sarò brevissimo, perché chiaramente da tecnologo non vorrei spaventare sti ragazzi, la tecnologia è una cosa bella, non è una cosa brutta, perché ci sta cambiando la vita, ce la sta cambiando in meglio sicuramente, e però come tutte le cose che cambia un aspetto della realtà può avere una serie di controindicazioni di cui bisogna prendere coscienza e correre ai ripari, tra virgolette. È chiaro che io da tecnologo faccio ogni sforzo per trovare nuovi algoritmi, io ci dormo con gli algoritmi, per cui per me l'algoritmo è una cosa buona, non è una cosa cattiva, anzi spesso se sentite le parodie su Facebook che ogni cosa che succede, stamattina non è partita la macchina
perché l'algoritmo non funzionava. Ok, può darsi che è vero. Il problema non è questo. Il problema è che la tecnologia è a servizio dell'uomo. Bisogna chiaramente creare delle condizioni, e la collega di giurisprudenza ce l'ha definito per bene, perché quello che Marc ha descritto nel libro è che inevitabilmente ci sarà, dal mio punto di vista, non magari nei dettagli, in cui, nei centenari, eccetera, eccetera. Però leggendo il libro io so che c'è sempre la componente umana che poi stravolge tutto, e quindi il problema vero non è l'aspetto tecnologico, ma creare delle persone che vivano bene la tecnologia. Perché, ribadisco, le fake news, ma chi li mette? Siamo noi. È un'organizzazione. Togliamo internet, vabbè, vuol dire che ci faremo la guerra con le pietre. Il problema è sempre un problema che è relativo alla concezione che ha di sé un essere umano, e quindi che noi abbiamo di noi stessi. La tecnologia è un grande supporto per vivere meglio, può diventare però anche una grande dittatura se diventa a perfect system.
La tecnologia è innanzitutto uno strumento nelle nostre mani. Io doverosamente devo ringraziare tutti. Avevo aspettato fino alla fine dell'evento per portarvi i saluti del nostro magnifico rettore, il quale ci aveva detto che avrebbe fatto di tutto per partecipare, quindi noi abbiamo lasciato giustamente lo spazio perché potesse arrivare anche durante l'incontro. No, evidentemente non ha potuto, e quindi, come avevamo concordato, io vi porto anche i suoi saluti. Li porto in particolare alla nostra ospite da parte della più alta autorità del nostro Ateneo. Ringrazio tutti voi, spero che che l'incontro sia stato soprattutto l'occasione, ovviamente non per capire o risolvere dei problemi, quanto piuttosto per porci le giuste domande. Vi invito tutti, naturalmente, oltre alle consegne che ci siamo dati all'inizio, vi invito tutti, soprattutto se volete, ve lo raccomando, la versione inglese, che già ci porta un passo avanti, perché la sua è una trilogia, quindi è un thriller pericolosissimo da cominciare, che poi dopo ti viene la cosa nello stomaco di come va a finire, che già al secondo volume nella versione inglese, a settembre esce il terzo. E però, per chi volesse, per chi è appassionato alla lingua italiana, versione italiana dal 4 settembre in poi, un sistema perfetto, Infomocracy, e vediamo come va a finire. Grazie molte.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.